Un saluto a tutti quanti gli ascoltatori di Radio Città Aperta del circuito Gemini Network. Sono Valentino De Luca e questa è Press Corner, notizie a piede libero. Ogni settimana, dal lunedì al venerdì alle ore 9.40, leggiamo e commentiamo insieme articoli di approfondimento apparsi su quotidiani, periodici, blog, siti specializzati su tutti i temi di interesse del momento. Quest'oggi parliamo ovviamente della crisi tra Russia e Ucraina, con l'intervento degli Stati Uniti e l'asse Londra-Washington che sta premendo più di altri per un intervento nell'area, trascinando anche l'Unione Europea. Lo facciamo assieme all'analista, giornalista, reporter Maurizio Vezzosi, che potete leggere insomma tra le altre cose sull'Espresso e su Limes e su anche altre riviste di approfondimento geopolitico, e per appunto poter individuare quali sono le criticità presenti nell'area, sia storiche sia quelle contingenti al periodo attuale che stiamo vivendo, qual è il ruolo degli Stati Uniti, quale quello della Russia di Putin, che non vuole essere accerchiata dalle basi della NATO, e soprattutto anche un occhio al comportamento dell'Unione Europea, che come al solito sembra muoversi sempre in maniera disomogenea e non riesce ad avere una voce unica in campo internazionale. Dunque adesso sentiremo la mia intervista a Maurizio Vezzosi e sentiremo ovviamente per il tempo concesso a Press Corner. Se la volete invece sentire in maniera completa, vi rimando a www.radiocittaaperta.it/informazione. Siamo in collegamento telefonico con il dottor Maurizio Vezzosi, che è l'analista e reporter freelance, insomma lo leggete da tante parti, dall'Espresso, sull'Imes, sull'Atlante geopolitico della Treccani, su lafionda.org, e non a caso cito quest'ultima, lafionda.org, perché recentemente ha pubblicato il dottor Vezzosi un interessantissimo articolo, vi invito a leggerlo: l'Ucraina divide l'Europa verso nuove sanzioni antirusse. E allora diamo il benvenuto qui all'ottavo giorno al dottor Vezzosi. Vezzosi, buongiorno, benvenuto a Radio Città Aperta.
Buongiorno, grazie per l'invito.
Allora, spiegone iniziale, ma adesso mi taccio e le faccio subito la prima domanda. Prima domanda che magari per gli ascoltatori un po' più così distratti sulla politica internazionale, poi purtroppo in Italia la politica internazionale è sempre un po' il nostro tallone d'Achille, se ne parla molto poco, preferendo invece più le beghe interne, quando invece ormai in un mondo globalizzato non si può prescindere. L'Ucraina, io nella premessa ho detto, mi corregga se ho detto qualche sciocchezza, ho detto che dal 90 in poi sostanzialmente vuole mantenere una linea neutrale, neutralità che a un certo punto si interrompe e nascono un po' tutti i problemi. Vogliamo brevemente ovviamente fare un po' un, come dire, riassunto dell'atteggiamento di questa, quella che lei su lafionda.org nel suo articolo chiama una terra di mezzo, ovvero l'Ucraina?
Dunque, quello relativo alla neutralità, che era un presupposto presente nella prima dichiarazione di indipendenza, appunto del 1990, dell'Ucraina, era anzitutto un auspicio che è stato in generale disilluso, perché lentamente eroso nel corso degli anni, fino a portare l'Ucraina di fatto ad essere associata, anche se non per il momento non membro dell'Alleanza Atlantica. Quello che in qualche modo si auspicava, inserendo questo presupposto all'interno della prima dichiarazione di indipendenza e quindi nei fondamenti stessi di quello che sarebbe stato il nuovo paese indipendente, almeno formalmente, era appunto quello di un paese aperto sia alle influenze occidentali quanto alle tradizionali influenze e il tradizionale ruolo della Federazione Russa. Questo dico che è stato in larga misura un presupposto disilluso, nel senso che praticamente tutti i presidenti che l'Ucraina post-sovietica, che si sono succeduti nell'Ucraina post-sovietica, hanno avuto un orientamento molto in larga misura rivolto verso l'Occidente. Ognuno dei presidenti ha avuto come dire, delle caratteristiche peculiari nella politica che ha portato avanti, ma in generale questa cosa si può sicuramente dire. Oltretutto, oltre a questo, si può sicuramente dire che con il Maidan del 2013, a cavallo tra l'inverno del 2003, la fine del 2013 e l'inizio del 2014, c'è stato sicuramente un salto di qualità. Non a caso, con la destituzione dell'allora presidente Yanukovych e l'insediamento della giunta Poroshenko, questo presupposto alla fine del 2014 venne addirittura rimosso anche formalmente e sancendo un ulteriore avvicinamento all'Alleanza Atlantica e quindi alle maggiori potenze occidentali, quindi gli Stati Uniti soprattutto e la Gran Bretagna. Stati Uniti e Gran Bretagna che sono assolutamente, che hanno un ruolo assolutamente considerevole nelle tensioni di queste settimane e che non a caso stanno spingendo moltissimo su queste tensioni. Tensioni che a noi appaiono assolutamente che sono sicuramente reali, ma che vanno considerate anche per quella che è la loro sovraesposizione mediatica, che mi pare in queste settimane assolutamente considerevole.
Senta, Vezzosi, ma diciamo che vediamo un po' i, come dire, desiderata degli attori in campo. Partiamo proprio dalla Russia, Russia che si è dichiarata più volte di fatto accerchiata dalle basi NATO e che dice: io comunque ho bisogno dei miei spazi vitali, non posso essere negli anni, ovviamente c'è stato sempre di più un aumento sul fronte dell'Europa occidentale, ma non solo, appunto. Anche attraverso l'Ucraina, non posso essere, come dire, di fatto costretta entro i confini nazionali e immediatamente dopo essere di fatto accerchiata, come stavo dicendo, dalle basi NATO. Questa è una ricostruzione veritiera della Russia. Perché lamenta questo e perché soprattutto se ne lamenta, diciamo, adesso, in questo momento storico?
Sicuramente quello che è vero è che ci sia stato un allargamento ad est da parte della NATO. Quindi su questo mi pare ci sia l'evidenza dei fatti sostanzialmente. Quindi aver integrato all'interno dello schieramento atlantico, con tutte le conseguenze sul piano militare, politico ed economico di queste decisioni, aver integrato nella NATO tutta l'area baltica, di fatto, aver integrato paesi dell'Europa orientale come la Bulgaria, la Romania, eccetera, eccetera, oltre a in precedenza la Polonia, insomma, questo naturalmente pone per la Russia dei seri interrogativi, anche perché questo allargamento ad est non sarebbe dovuto avvenire considerando le dichiarazioni, considerando gli accordi che erano stati fatti riguardo la stabilità strategica dell'Europa, sostanzialmente. E sono state in larga misura promesse disattese da parte degli Stati Uniti. Quindi, in questo senso, la Russia è naturalmente poco incline a considerare l'allargamento della NATO, il rafforzamento del fianco orientale della NATO come un fatto che non riguarda la propria la propria sicurezza. Una.
Per quanto riguarda invece l'asse Londra-Washington, allora innanzitutto Londra, va bene, storicamente Londra ha sempre guardato dall'altra parte dell'oceano più che all'Europa. Mi verrebbe da dire, mi corregga se sbaglio, che si ripropone un po' quella, diciamo, quella fedeltà di schieramento che in altro contesto storico, perché da lì venivamo dalle Torri Gemelle e tutto quanto, però anche nell'invasione dell'Iraq del 2003, alla fine, insomma, Londra, diciamo, la Londra di Blair, l'Inghilterra di Blair, voglio dire, si allineò all'America di Bush in maniera abbastanza immediata e chiara, e anche lì poi all'interno dell'Europa ci furono delle divisioni tra chi aderì e chi non aderì a quella operazione militare. In questo caso, però, come dire, anche qui è molto netto la Londra post-Brexit, come si sta muovendo appunto diciamo, nel solco del patto atlantico, nel solco della storica amicizia che ha con Washington, non curandosi minimamente delle decisioni dell'Europa. Europa che in questo, così da spettatore, da osservatore, da lettore di giornali, mi verrebbe da dire che atteggiamento sta tenendo, appunto. Diciamo nei confronti dei fatti d'Ucraina, l'Europa.
Dunque, l'Unione Europea in termini strettamente istituzionali mi sembra assolutamente sintonizzata sui desiderata di Washington e Londra, appunto. Cosa ben diversa è se si considera la politica dei singoli paesi membri dell'Unione Europea. Ad esempio, oggi Macron si trova in visita a Mosca e questa visita, anche se gli esiti naturalmente potranno essere, gli esiti reali potranno essere soppesati soltanto successivamente, è stata caricata soprattutto in Francia da delle aspettative piuttosto consistenti, nel senso che soprattutto considerando l'indebolimento politico della Germania dovuto all'uscita di scena di Angela Merkel, Macron è un po' come dire la figura chiave, la figura che ha un maggiore peso, insomma, in seno fra i paesi dell'Unione Europea. Quindi è possibile, non si può escludere che insomma la Francia si voglia fare interprete di qualche cambiamento di sorta, insomma, nei confronti di Mosca, anche sulla scorta di una certa tradizione che affonda le radici del gollismo, insomma, che ha sempre guardato a Mosca con una certa con un certo interesse, con una certa attenzione anche nelle fasi più critiche della Guerra Fredda. In questo si vede benissimo la differenza di intenti fra, per esempio, la Francia e la Gran Bretagna, insomma, che sembra almeno su questo dossier, ma anche su altri, quasi siderale, direi.
Però Vezzosi, a me sembra sempre che per quanto riguarda la politica estera, a turno vi sia sempre un paese, ma forse la risposta, adesso me lo dirà lei, può essere che non c'è alternativa a fare così, anche se, insomma, sinceramente nel disegno europeo io la vedrei un po' diversamente, cioè una decisione più collegiale, almeno più collettiva, cioè con uno schema di decisioni e una catena di poteri, insomma, predefinita. Dovrebbe teoricamente essere così. Invece, stavo dicendo, vedo che saltuariamente può essere la Germania, poi alla fine sono sempre loro due, o la Germania o la Francia, vogliono in maniera alternata oppure congiunta, quando ci sono due espressioni di governi forti in entrambi i paesi, come dire, prendere la guida dell'Unione e andare avanti loro per quanto riguarda, dettando, diciamo, l'agenda estera, dettando la politica politica estera. Giustamente lei adesso diceva non c'è più la Merkel, Macron ne approfitta, i cui insomma anche ambizioni non, diciamo, non sono abbastanza manifeste, ne approfitta e appunto adesso vuole mettere lui il cappello su questo rapporto anche diplomatico con la Russia. Però insomma teoricamente non so, non dovrebbe essere così. Cioè, quello, adesso vedremo quali risultati porterà, magari porterà anche risultati positivi, non sto dicendo quello. Quello che le dico però è l'ennesima sensazione, se lei me lo conferma, se ha anche lei questa sensazione, comunque di... Nonostante vi può essere anche un paese forte che prenda la guida dell'Unione, lo stesso in generale però ne esce indebolita l'immagine dell'Unione, perché appunto manca quell'elemento di collegialità, di condivisione appunto delle politiche estere e dei nostri desiderata, lei giustamente dice desiderata, dei nostri, ma quali sono i nostri desiderata, però, capito? E invece, come dire, è sempre l'espressione di questo quel paese forte all'interno dell'Unione. È d'accordo?
Io credo che ci siano delle differenze enormi all'interno dell'Unione Europea rispetto al posizionamento, ad esempio se consideriamo, anche restringendo il focus e più che sulla politica estera in generale, stringendolo sul rapporto con la Federazione Russa si vede che ci sono almeno due o tre Unioni Europee, considerando gli interessi dei paesi membri, insomma, perché l'area baltica e la Polonia hanno una posizione, direi, quasi diametralmente opposta e antitetica, per esempio, a quella francese, che invece vuole, a mio avviso giustamente, portare una mediazione, quindi favorire una distensione di queste tensioni piuttosto che un loro rafforzamento, insomma. Mentre invece Polonia, Baltici e fuori dall'Unione Europea, Washington e Londra soffiano sul fuoco, quindi insomma c'è la conferma di atteggiamenti assolutamente opposti.
Opposte e
Questo si
diverse.
può
Ma senta, Vezzosi,
Questo si
prego.
può, si può, si può, in questo secondo me si ha la conferma del fatto che anche incorporare all'interno dell'Unione Europea appunto l'area baltica e anche la Polonia, con la prospettiva dell'Unione Europea, è stata una scelta quasi suicida, direi, perché mi pare che non. Che questo blocchi e vada a confliggere in maniera totalmente, in maniera netta con gli interessi dei paesi stessi che hanno dato alla luce questa costruzione politica. Quindi, insomma, mi sembra che ci siano degli elementi piuttosto chiari in questo senso.
Assolutamente. Senta, Vezzosi, ma parlando di Washington, in che maniera diciamo, si rende manifesta il passaggio di consegne, come dire, l'avvicendamento tra l'amministrazione Trump e l'amministrazione Biden nei confronti della Russia? In questo caso, cioè, secondo lei ci sono delle evidenze che fanno dire ok, si vede che è cambiato governo, perché è cambiato anche atteggiamento ed è cambiata strategia?
Io credo che gli Stati Uniti stiano vivendo la loro peggiore crisi dell'era contemporanea, sostanzialmente, almeno a livello politico, a livello economico naturalmente si potrebbe far riferimento alla crisi del 29, insomma, ma a livello politico, a livello istituzionale mi sembra che gli Stati Uniti si trovano in una situazione molto, molto preoccupante e destinata ad aggravarsi, insomma, almeno questi sono i segnali, non solo per quello che riguarda la politica estera, che pure sta mostrando un lento declino, insomma, di quello che è il ruolo degli Stati Uniti. E mi sembra che queste tensioni, oltre che macellare degli interessi economici, siano anche un po' come dire, vanno un po' anche a cercare di appianare delle problematiche politiche interne, quindi la ricerca della tensione all'esterno nel momento in cui ci sono delle problematiche all'interno. Insomma, questo è uno schema che nella storia si può rintracciare in tanti casi, in tanti momenti.
E come detto, il proseguo dell'intervista lo potete trovare su radiocittaperta.it/informazione, dove c'è appunto tutta quanta l'interessante intervista a Maurizio Vezzosi sulla situazione tra Russia e Ucraina. L'appuntamento con Press Corner è sempre domani alle ore 9:40. Un buon proseguimento di giornata da parte di Valentino De Luca e mi raccomando, rimanete sempre in ascolto di Radio Città Aperta e del circuito Gemini Network.